Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti e a tutte. Palla in tribuna, la puntata del venerdì, quindi insomma abbiamo tanto da discutere. La conferenza di Pecchia, il prepartita di Como Parma, lo stadio che sarà il nostro primo argomento. Poi, vabbè, adesso stavo divagando perché sono usciti i sorteggi di Europa League e mi stavo dando un occhio, c'è un Roma-Brighton, mentre Marsiglia-Villarreal e insomma Atalanta Sporting Lisbona, oltre insomma ci sono delle partite davvero davvero molto interessanti in questi ottavi, quindi. E poi c'è lo Sparta Praga contro il Liverpool, così non c'entra niente col Parma, però li stavo guardando seguendo un po' il Milan di Pioli, che insomma vede qualche squadra di possibile uscita. Comunque la Roma e il Brighton, due delle possibili favorite per la fase finale, si incontrano, lo stesso il Villarreal e Marsiglia. E dopo si scremeranno un po' le squadre, l'Atalanta stessa e lo Sporting Lisbona. Questi gli ottavi di Europa League. Invece la Fiorentina ha pescato il Maccabi Haifa, partita delicata visto il contesto, anche per gli ottavi di Conference. La Champions è a metà del andata e ritorno. Vabbè, parentesi. Pecchia ha parlato in conferenza stampa, tra poco più avanti lo sentiremo, prima parliamo di stadio. Tra le altre cose ha detto, e così rilanciamo un tema che stiamo portando avanti da 15 giorni, e ringrazio Alberto Dalla Tana, al quale è venuto in mente per primo questa proposta. Firmereste, prima aveva detto, firmereste per 4 punti in due partite tra Pisa e Como? Pisa si è vinto, e allora firmereste per un pari a Como? Secondo me in pochi lo farebbero. Pecchia ha detto non firmerei mai per un pari, questo è l'input che vuol dare alla sua squadra. È chiaro che è un Parma che più che vista la critica, vista l'attitudine di quest'anno, vuole andare a Como per provare a vincere. Io aggiungo anche perché il Como è largamente rimaneggiato, gli manca mezzo centrocampo e siccome anche Cutrone non gioca, quindi insomma a un certo punto mortua vita mea, bisogna provare ad approfittarne. Allora, però prima parliamo dello stadio, tra poco abbiamo Gianluca Zolini che a mio avviso tra i colleghi è il massimo esperto di tutte le vicende che riguardano il Tardini e il progetto di ristrutturazione, e ci sentiamo il servizio di Alberto Rugolotto che ci aiuta a ricapitolare i contenuti principali dell'intervista pubblicata oggi dalla Gazzetta di Parma con il Managing Director Corporate del Parma Luca Martinez, intervista del direttore Claudio Rinaldi. Allora il servizio e poi andiamo con Gianluca Zolini.
Centrocampo più leggero e dai piedi buoni oppure sostanza, corsa e posizione? Se in attacco le alternative non mancano, e lo stesso si può dire anche per la coppia centrale di difesa, Fabio Pecchia ha la possibilità di scegliere anche per il reparto di mezzo. La soluzione di inizio gara contro il Pisa col senno di poi non è forse stata delle migliori, insieme alle amnesie nelle marcature, è stato uno degli aspetti negativi sottolineati da molti tifosi addetti ai lavori al netto dei 3 punti conquistati. Il rebus da sciogliere si ripropone ora per la trasferta di Como a Cittadella. Avevano giocato titolari Hernani ed Estevez, inizialmente in panchina contro i toscani per far spazio a Bernabé e Som, per poi entrare insieme ad inizio ripresa e cambiare completamente il centrocampo crociato, più coperto e con più filtro nella seconda parte di gara. Ancora prima, nella nefasta giornata di Modena, Pecchia aveva proposto in mediana una sorta di mix Estevez con Bernabé e Somma ad alternarsi tra coperture e tre quarti. Le statistiche indicano un Parma più equilibrato, proprio con la coppia sudamericana Estevez ed Hernani, a maggior ragione con 4 attaccanti davanti. Ma il tecnico crociato potrebbe ancora sorprendere in riva al lago, confermando Somma insieme a Bernabé e allo stesso argentino. Il numero 8 tornerà quasi certamente titolare, mentre il talento spagnolo appare inamovibile, specialmente per un big match. Pecchia deve comunque sciogliere dei dubbi anche negli altri reparti. In difesa Balog si gioca il posto con Osorio, in attacco Charpentier e Ciolak chiedono spazio dopo i buoni ispezioni di gara col Pisa. E anche Partipilo si candida a giocare dall'inizio, pur partendo dietro i vari Miaila e Benek. A Como intanto l'attesa continua a salire e si va verso il tutto esaurito a Sinigaglia.
Palla in tribuna.
Allora, questo è il tema che riguarda la partita. Adesso apriamo tra pochissimo il tema stadio, così andiamo poi con il nostro primo ospite. Intanto Rino ci scrive vincere, vincere e basta. Il nostro amico Luca ci scrive la designazione di Como Parma sarà il signor Chiffi di Padova? Voi direte, ma non è quello di Parma-Modena del gol in fuorigioco, il VAR? Sì, però vabbè, lì però devo dire che adesso vado a memoria, l'errore maggiore fu in sala VAR, perché glielo dovevano dire, era un fuorigioco da vedere nei replay e lì l'errore arrivava da lì. E anche il Modena ha rimaneggiato e ci ha rifilato tre pappine, per cui vogliamo basso, ci vorrà una grande partita per vincere. Francesco, è vero, hai ragione. Francesco, tema stadio, il servizio del TG Parma.
Un nuovo ingresso, il cantiere nel 2025, lo stadio temporaneo in provincia, dopo la consegna dei documenti richiesti dalla conferenza di servizi e in attesa del pronunciamento dello stesso ente che potrebbe dare l'ok o chiedere ulteriori integrazioni, il Parma Calcio fa il punto sul progetto del nuovo stadio Tardini. L'occasione è l'intervista esclusiva al Managing Director Corporate Luca Martinez sulle pagine della Gazzetta di Parma. Il dirigente giallo-blu spiega che il progetto è stato migliorato con spazi più ampi dopo l'arco storico, il taglio di 500 metri quadrati per le attività commerciali e l'eliminazione di alcune scale d'accesso. Ma le novità non si fermano qui e toccano alcuni dei temi più sensibili per appassionati, tifosi e residenti. Il cantiere aprirà nell'estate 2025, spiega Martinez, confermando quindi le indiscrezioni anticipate dal TG Parma nelle scorse settimane. I lavori dureranno 2 anni e il cantiere non sarà a stralci perché, precisa il dirigente, in questo modo l'impatto sarà minore. Dunque lo stadio provvisorio in provincia, priorità assoluta per la società di Kraus. Martinez rivela che c'è un dialogo aperto e proficuo con i comuni di Fidenza, Noceto e Montechiarugolo. La praticabilità delle loro proposte in fase d'approfondimento e analisi dopo sopralluoghi e incontri. Nessun contatto invece da parte del sindaco di Sorbolo Mezzani, Nicola Cesari. La sua intenzione, manifestata solo in forma mediatica, spiega il manager crociato, secondo cui il club è molto fiducioso, anche se la strada per il via libera definitivo al nuovo Tardini è ancora lunga. Martinez chiosa, tante idee al confronto pubblico, ma i comitati che dicono solo no non sono interessati a dialogare.
Palla in tribuna.
Così il tema stadio. Allora saluto il nostro primo ospite che è Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca.
Sì, ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, proviamo a mettere in fila un pochino di input. L'anno prossimo, se il Parma salirà in Serie A, giocherà nel suo stadio. Quindi questo è un input e quindi ci sarà più tempo anche forse per ragionare sulla destinazione dello stadio provvisorio. Quali altri aspetti ti hanno colpito, Gianluca, delle informazioni divulgate da Luca Martinez?
Colpito il fatto che per la prima volta non si parla di libro dei sogni, ma della realtà delle cose, perché ricordiamoci che fino a dicembre si è parlato, perché è giusto ricordare le cose, ma quando è stata sospesa la conferenza dei servizi, non ricordo più se è fine novembre, inizio dicembre, si è parlato di piccoli aggiustamenti tecnici richiesti. Ora, i faldoni di cui si parla non sono piccoli aggiustamenti tecnici, era stato richiesto un corposo aggiornamento di tutto il materiale di documenti presenti e quindi significa che c'erano delle problematiche, tant'è che lo stesso Martinez ammette che viene totalmente rivisto il progetto di accesso allo stadio. E quindi questo vuol dire che ci sono state anche dei rilievi per quanto riguarda il progetto, cosa che non era stata detta. Ma queste sono cose che accadono nel corso di un progetto così complesso come il Tardini. Queste sono cose che accadono e devo dire che il fatto che i lavori partiranno nel 2025 non è una scelta del Parma, è un atto che è forzato perché ormai non ci sono più, ma si sapeva già da dicembre, i tempi per partire eventualmente con un cantiere nella prossima estate, perché un cantiere di questa rilevanza non lo si può far partire a ottobre o novembre, ma per ovvi motivi, perché si perderebbero comunque mesi per avviare i lavori in un periodo in cui di solito il clima non è favorevole. Quindi questa è la prima cosa e quindi è stata fatta una buona chiarezza con qualche punto interrogativo che rimane, a mio parere, ecco. Però almeno insomma si è chiarito che la prossima stagione si giocherà al Tardini e questo è importante. In caso di promozione non ci sarà un problema di suicidio sportivo come sarebbe stato andare a giocare in un'altra città pronti via in un'eventuale Serie A conquistata. E poi ha fatto chiarezza anche su quelle che sono le opzioni in campo per lo stadio in provincia. che sono realisticamente quelle elencate, cioè Fidenza, Noceto e Montechiarugolo, ossia Monticelli Terme, poi comune sì. Montechiarugolo, ma l'eventuale stadio sorgerebbe Monticelli Terme. E quella di Sorbolo, che è appunto è l'opzione mediaticamente su cui si era più esposto, anche sì. In realtà il problema, da quanto ne so io, è che siccome il sindaco prima aveva aspramente criticato il progetto di non fare uno stadio nuovo ma di rifare il Tardini, e questo in tempi passati, ma poi è l'unico che ha espresso in modo plateale la disponibilità, la possibilità di farlo, e poi non ci sono stati contatti, come dice Martinez. Io non ho motivi di mettere in dubbio la parola di Martinez. Stamattina Cesare è intervenuto sui social dicendo che è il contrario, perché un sindaco non può proporsi, ma in questo caso non è che un sindaco va incontro in privato. Se un sindaco ha un'area disponibile da poter valorizzare, lo fa sapere al proponente, a chi potrebbe essere interessato, in questo caso il Farmacalcio, che è quello che hanno fatto gli altri sindaci, e poi ci sono stati dei confronti. Non so quale sarà la soluzione scelta, so per certo che il Parma non può permettersi di giocare 2-3 stagioni fuori dal territorio di riferimento, perché sarebbe, sportivamente parlando, un grosso problema, e quindi questo è importante. Poi ci sono anche novità anche sul riduce gli spazi commerciali, quindi sì. Anche qui non c'è più il centro commerciale, in realtà
negozi di vicinato di qualità, dice Martinez.
Ma sì, queste sono le solite edizioni, sì. In realtà ci saranno bar e ristoranti a servizio delle tribune, e poi qualche negozio di abbigliamento o di cose. Non ci sarà il grosso richiamo di gente durante la settimana che va lì al Tardini per comprare qualcosa, ecco, questa poi è la verità, anche perché con un investimento dichiarato di 140 milioni di euro, il ritorno commerciale dovrebbe essere quello di un grande centro commerciale, quindi a questo punto fare 1000 metri quadri in più o in meno non cambia i termini del discorso, ma è un investimento che viene fatto, punto e stop. E poi ci sarà sicuramente dei servizi che renderanno più gradevole, diciamo, l'ambiente stadio, ecco, questo sicuramente sì. Oltre al Museo del Parma, che dice, insomma, è un'intervista molto interessante, insomma, è la prima volta dove non c'è solo, diciamo, un po' le dichiarazioni di facciata che devono essere fatte, ma si cerca un po' si mettono dei punti sulle i, ecco, questo è.
Gianluca, ti chiedo questo, intanto a margine, il sindaco di Sorbolo Cesari nelle scorse ore ha incontrato i boys per il tema dello stadio Sorbolo. Ci scrive un ascoltatore: è saltato fuori il nome di Montechiarugolo per la prima volta, ma dove? Si sa qualcosa di più? Forse il mitico Zulini, scrive Davidone, che ha sempre notizie interessantissime, può dirci qualcosa. Allora, abbiamo detto Monticelli, immagino nella zona dell'attuale centro sportivo. Quanto ti sembra, aggiungo io, realistica come ipotesi, anche in chiave viabilistica, che è un tema che Gianluca conosce?
Allora, è un'ipotesi da studiare attentamente, perché in realtà dal punto di vista viabilistico non è così impraticabile. L'unico problema è diciamo la distanza dal casello, dai caselli autostradali, ma in realtà è distante anche i Tardini, se vogliamo questo piano. Sì. Ma non dimentichiamo che c'è per raggiungere Monticelli c'è anche il casello di Terra di Canossa, che è abbastanza vicino a Monticelli, c'è da attraversare il Monte Sullenza, ma c'è una strada poi diretta di collegamento con Monticelli, e quindi i flussi in realtà in ingresso e in uscita da Monticelli potrebbero essere fatti in modo abbastanza agevole, anche perché Monticelli ha anche una circonvallazione, diciamo così, comunque non c'è l'attraversamento del centro abitato da parte del grande traffico, e quindi in più ha il vantaggio che ha un centro sportivo nuovo di zecca che ha attorno spazio di espansione, cioè terreno, perché il problema che tutti trascurano e che renderebbe agibile anche l'ipotesi di Sorbolo, se per caso riallacciano i contatti, è che bisogna che i comuni abbiano un piano urbanistico che prevede la realizzazione di attrezzature di questo tipo, che non si debbano fare varianti urbanistiche, e questo è quello per esempio che da subito ha escluso Collecchio, perché a Collecchio, sì, per poter fare uno stadio nuovo, un impianto di quel genere, serve una variante urbanistica che da sola richiede più di un anno di tempo, solo per i tempi necessari, sì, burocraticamente, sì, sì, ecco, quindi però non è peregrina, ecco, come ipotesi, è da valutare come Fidenza potrebbe non essere solo in Ballotta ma anche altre aree che sono già destinate dal chiamiamo piano regolatore, anche se adesso si chiama PUG, di Fidenza per questo tipo di attrezzature, e lì anche la viabilità è un minor problema. E lo stesso discorso riguarda Noceto, dove è in corso di realizzazione anche la tangenziale, comunque c'è un casello molto vicino che è quello di Parma Ovest. Sì. Ecco, quindi ci sono, cioè sono opzioni realistiche che poi dovranno, però serve la verifica di tutte le fattualità. Con in più aggiungo il fatto interessante che ha ricordato Martinez, che si sapeva, ma molti lo dimenticavano, che per la Serie A, per la Serie B sono richiesti minimo 8.000 posti di capienza, per la Serie A 12.000, quindi sì, non è neppure un impianto così gigantesco. No. Oltretutto, una capienza così ridotta potrebbe favorire il maggior afflusso, cioè uno stadio più bomboniera per i tifosi del Parma. Ecco.
Sì, sì, sì. Gianluca, ti chiedo questo aspetto anche. Mi hai detto prima, lascia aperti alcuni dubbi. Quali sono i principali per quanto ti riguarda?
I principali riguardano la durata del cantiere, perché ribadisce più volte 24 mesi la pianificazione. Io posso dire non di essere scettico, ma di essere quasi certo che quel tempo non verrà rispettato, come non sono stati rispettati i tempi della pianificazione, cioè del discorso burocratico, dei passaggi necessari. Ma perché siamo in Italia 24 mesi in un cantiere così impattante in mezzo alla città? E sono difficili da pensare, perché certamente è giusto avere una pianificazione, ma che non ci siano ritardi secondo me è impensabile, ma per qualunque motivo, da motivi tecnici a motivi di ricorsi. Basta un ricorso al TAR per bloccare per qualche mese il cantiere, poi, avendo ragione, io sono convinto che alla fine l'impianto verrà realizzato, ma lì si basta e motivi di ricorsi
anche.
Cioè, in più c'è anche un discorso di scavi sotterranei, dove avranno fatto certo dei rilievi, ma non si scava lì da 100 anni, quindi sì. Io ricordo che la Ghiaia, dove si pensava che non ci fosse praticamente nulla perché era corso del torrente, sono stati trovati reperti non giganteschi, ma moltissimi reperti che per un anno e mezzo di fatto hanno bloccato il cantiere. Non era stata un po' silenziata la cosa per evitare, insomma, che ci vuole, ma per un anno e mezzo il cantiere è stato praticamente fermo perché si dovevano fare i rilievi e trasportare i reperti da una parte all'altra, che adesso sono esposti poi sotto il Ponte Romano in buona parte. Sì. Quindi ci sono tante incognite sulla tempistica. La seconda cosa che mi preoccupo, mi convince meno a seconda dei punti di vista, è quella dove dice che si farà senza gara d'appalto perché la legge sugli stadi lo prevede. Benissimo, è vero questo. La prima legge sugli stadi prevedeva che ci dovesse essere comunque una gara e poi con diritto di prelazione da parte del proponente. Adesso non è più così, ma attenzione, perché in Italia finora nessuno è ancora arrivato a questo punto della legge stadi. E
la giurisprudenza
che
non si è espressa, sì,
che quando si apre la strada si apre anche i ricorsi.
Sì.
Perché no, è come con le gare d'appalto velocizzate. Ci sono gare d'appalto che si fanno veloci, poi si assegna l'appalto e il secondo e il terzo, se ci sono, certo, fanno immediatamente ricorso al TAR chiedendo sospensive, a volte accolte, a volte non accolte. Ma anche questo è una problematica che nelle cose normali, cioè nel seguire, diciamo, il progetto lineare, certamente si dice che non sarà un problema, però attenzione, perché sarebbe il primo, il Parma a questo punto, ad arrivare a questo punto della legge stadi. Siamo sicuri che non ci sia nessuno eventualmente interessato, sì, eventualmente a fare un lavoro che comunque è gigantesco, a eccepire su questa procedura di assegnazione diretta, perché si tratta di un bene pubblico, ricordiamolo, in concessione, sì, che avrà in concessione per un tot anni, 90, 99, quelli che saranno. Questo è un problema a questo punto secondario, politico, ma secondario. Siamo sicuri che non ci sarà nessuno che avrà da eccepire su questo. Quindi, attenzione, diciamo, secondo me la strada è avviata. Il nuovo stadio si farà, ma sulle tempistiche sarei un po' più prudente. Ecco.
Sì, anche perché a livello di tempistiche, per quanto ne ho capito, c'è la possibilità, e questo vuol dire settimane o mesi in più, ma anche subito, che in questo mese la conferenza dei servizi chieda, e secondo me è una cosa molto probabile, altri documenti.
Altro che.
E quindi si va a sospendere ancora l'iter e si posticipa, credo che appunto parlando di 2025, Martinez includa già questo tempo cuscinetto, nel senso che effettivamente adesso c'è tanto tempo che porta all'eventuale apertura del cantiere, e secondo me si è messo in preventivo qualche altro stop prima ancora che si arrivi al voto in consiglio. Cosa pensi?
Certamente sì, la conferenza dei servizi perché è stata sospesa? Non come era stato detto primo tempo, ma una procedura, eccetera. No, perché c'è un tempo di legge entro il quale la conferenza dei servizi deve dare il suo responso. Siccome in questo caso c'erano molte cose da chiarire, proprio tecnicamente, insomma, documenti da portare è stata sospesa proprio per consentire di non dover dare un parere frettoloso, che magari avrebbe potuto anche essere a quel punto addirittura negativo o con prescrizioni insomma non logiche. E di conseguenza c'è ancora questo mese che potrebbe richiedere una sospensione con ulteriori integrazioni, ma a questo punto il problema è relativo, nel senso che si è deciso che comunque prima del 2025 non si parte con i lavori, quindi c'è il tempo per fare le cose, secondo me, anche per migliorare gli aspetti e così.
Sì, sì, consente sì. Per blindare il progetto anche tra virgolette rispetto...
Esatto, per affinarlo, insomma, per avere delle cose. E l'unica cosa rimane il fatto che sicuramente ormai è stato deciso, i lavori si faranno tutti assieme, eccetera. Non, una sola cosa, veramente non, proprio quella non condivido, le altre sono delle chiose. Il fatto che dice, ma dove hanno fatto i lavori a stralci, ci sono stati 6 o 7 anni di disagi, allora è una cosa secondo me non vera, cioè c'era la volontà del Parma di fare un progetto che consente di essere fatto solo in un unico stralcio, ma questo non è vero, perché 30 anni fa al Tardini hanno fatto i lavori a più stralci e i disagi sono stati, ce ne sono stati, ma sono stati relativi. Non credo che a Bergamo o a Cremona o a Udine un po' più fuori città, ma Bergamo e Cremona sono comunque città, il fatto di fare i lavori a stralci abbia comportato disagi molto maggiori per i residenti. Si tratta di alcuni mesi durante l'anno invece di alcuni anni completi di lavori. La cosa non cambia di molto, insomma, il tempo dei lavori è sempre quello. Poi 6-7 anni no, cioè in 3-4 anni i lavori si sarebbero comunque fatti, ecco, secondo pianificazioni fatte anche da insomma, anche in passato dal precedente progetto dei vecchi proprietari del Parma Calcio. Ecco, questo è una scelta che va rispettata, ma probabilmente avrebbe comportato minori spese e minori problemi nel cercare un impianto alternativo, perché si poteva continuare a giocare al Tardini. Di questo va preso atto, punto. Non è il momento di fare polemiche, ma però questo è, insomma, ecco.
Allora, qualche messaggio. Intanto vi chiedo, non so se avete visto o il servizio del TG Parma o il servizio, l'intervista sulla Gazzetta, c'è la slide. Vi chiedo se vi piace. Intanto, come potrebbe apparire il Tardini? Qui scrive Davidone, secondo me andremo al 2027. Qui invece è il nostro amico Giorgio che scrive, Zurlo a 70 anni torniamo al Tardini. Questo è un lungo messaggio, lo leggo tra poco perché così poi saluto Gianluca. Ti chiedo spassionatamente, abbiamo visto questa slide che vuol dire qualcosa ma non tutto. Ti piace a livello estetico? Proprio un parere, insomma, siamo qui in libertà per parlare.
Allora, a livello estetico, rispetto al precedente che non mi piaceva assolutamente, devo dirti che tutto sommato mi pare, chi parla di mostro, mi pare un progetto certamente moderno, calato, però l'effetto un po' astronave, l'effetto di uno stadio nuovo, mi piace poco, ma appunto si dice che anche verrà cambiato la tipologia di accessi. Questi, le due scagliate laterali non mi piacevano, vedremo adesso come sarà con il nuovo accesso, però quell'accesso con, diciamo, piazza eccetera, così, quello lì era quello che l'ipotesi convinceva meno. L'ipotesi della misura complessiva dello stadio non sarà un progetto di Renzo Piano, ma insomma non mi pare poi questo mostro che viene dipinto dai comitati contrari, che hanno il diritto appunto di esserlo contrari, però insomma alla fine la decisione è sempre stata questa, e quindi la polemica sulla collocazione dello stadio è l'unica che ho trovato sempre anacronistica, perché è stato eletto un sindaco che aveva nel programma elettorale il rifacimento del Tardini e quindi ha ottenuto la maggioranza anche su quello, cioè quella era una cosa che se ne è dibattuto anche molto in campagna elettorale, sì. E quello era l'idea, c'era anche chi tra i candidati era contrario e diceva dobbiamo farlo fuori città, ma non ha vinto, quindi quello è, poi si può discutere fino anche al 2100, ma insomma lo stadio rimarrà lì, poi nuovo o vecchio, ma lo stadio resta lì.
Okay. Gianluca, grazie, perché veramente un bignammi di qualche minuto, insomma, credo che abbiamo spiegato tanto, almeno quello che crediamo, ai nostri ascoltatori. Grazie a Gianluca. Ah, scusami, un parere su Como, tanto che ci salutiamo, dimenticato. Firme per il pareggio. Pecchi ha detto di no.
No, parere su Como, secondo me, e Parma dovrebbe invece puntare a una vittoria, perché una vittoria potrebbe essere davvero una svolta stagionale, perché è una diretta avversaria, il Como, che punta dichiaratamente alla Serie A, che al di là della sconfitta di Palermo comunque ha rifatto la squadra a gennaio, è comunque ambizioso, ha una proprietà che addirittura cioè Krause al confronto è quasi insomma uno squattrinato rispetto ai proprietari del Como, e quindi giocando oltretutto in trasferta, e quindi è una partita importante, uno snodo che se per caso dovesse vedere il Parma uscire vittorioso, non dico che, perché sì, sempre bisogna aspettare, però a quel punto veramente la strada verso la Serie A bisognerebbe distruggerla con mine per non riuscire ad arrivarci. Quindi ritengo sia una partita difficile, ma importante per il cammino del Parma, e il Parma per fortuna ci arriva con effettivi ranghi praticamente completi, a differenza del Como che avrà anche assenze importanti insomma nella squadra da mettere in campo. Però insomma è una partita, sono d'accordo con Pecchia, che non firmerei per il pareggio, è una partita dove il Parma, visto il buon momento e il buon morale, può puntare a una vittoria pesantissima.
Grazie Gianluca Zurlini, ciao.
Grazie, buon proseguimento.
Vado al volo con i messaggi, questo è un messaggio lungo, stavo guardando se c'è la firma di un vecchio messaggio. L'unico problema è che stiamo 2 anni senza Tadini per poi ritrovarci un Tadini ancora più piccolo di prima, 21.000 posti circa. Il problema è che se fra un po' di anni, come spera Klaus, torneremo ad avere uno squadrone come una volta, non sarà assolutamente sufficiente. Ricordate che negli anni d'oro avevamo una media spettatori di 24-25.000 con punte di 27-28 nei big match, e poi eliminando gli angoli delle curve saranno penalizzati proprio i posti popolari, soprattutto la curva nord. Allora, io ovviamente non possiamo che sperarlo, secondo me il livello degli anni d'oro non verrà mai più raggiunto perché deve essere un top club europeo, quindi il percorso è a livello di investimenti inaffrontabile per questo Parma. Può diventare forse una nuova Atalanta, ma un top club assolutamente. Guardate quali sono le proprietà e quali sono i bacini di utenza dei top club europei, insomma di piccole in alto in Europa veramente non è rimasto niente. Questa è la selezione naturale spietata che ha fatto il calcio in nome dei capitali, ecco. Penso che il Parma abbia tenuto conto per lo stadio provvisorio le considerazioni di tutti gli addetti ai lavori, dei tifosi e dei media. Questo è molto positivo per tutti, quindi avete fatto un buon lavoro anche voi, Ampo 60, ma no, insomma, noi contiamo fino a un certo punto. C'è un messaggio su Kiffi, ma ne parliamo tra poco quando parliamo della partita. Io all'esterno lo farei assomigliare a una forma di grana, scrive Rino. Infatti, forse l'avevi già detto, Rino. Ci fermiamo un attimo, tra poco sentiamo anche Pecchia.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Altro messaggio, di nuovo buon pomeriggio al 333 920 0170. Ce la prendiamo tutti con Kiffi, in realtà chi ha fatto danni peggiori è stato Serra contro il Modena. Quel Marco Serra ha fatto fuori spesso in Serie A per gravi errori. Adesso vi ascolto dall'applicazione, bravi, scaricate l'app di TV Parma. E nel frattempo corro 8 km in Cittadella, ultimo allenamento prima della Verdi Marathon. Un saluto a tutti i runner gialloblu e vincere a Como. Un saluto naturalmente a questo ascoltatore runner. Poi dopo vi ricordo un appuntamento, naturalmente vi ricordiamo anche quello degli Asprillas, ma dopo avremo Matteo Caselli. Invece c'è un grande appuntamento, è lontano, si gioca domani alle 10:30 allo Scida di Crotone, la partita del ricordo in memoria, in aiuto delle vittime del tragico naufragio di Cutro, ce lo ricorda Stefano Brianti, organizzato dalla rete 26 febbraio, una rete di coordinamento fra realtà locali e nazionali coinvolte in prima linea nell'assistenza ai familiari e ai superstiti del naufragio di Cutro. E quindi salutiamo Stefano Brianti che sta per partire verso Crotone, appunto una partita benefica, e naturalmente l'obiettivo è quello di sostenere vittime, familiari delle vittime, parenti e sopravvissuti al naufragio di Cutro dell'anno scorso. Allora, tra poco altri messaggi, iniziamo a ascoltarci la conferenza di Pecchia.
Buongiorno mister.
Buongiorno.
La prima domanda è legata naturalmente al Como. Il Como è in una situazione di emergenza per quanto riguarda, insomma, i giocatori, e vive un momento anche di appannamento, forse il primo vero momento di appannamento da quando c'è la coppia Roberts-Fabregas. Cosa deve fare il Parma? Cosa si aspetta dal suo Parma?
Ma su una cosa non mi trovo d'accordo. Sì, c'è qualcuno che è fuori per infortunio, mi dispiace, perché due infortuni gravi per Baselli e Conè, questo mi dispiace per i ragazzi ovviamente. Non vedo una squadra in flessione, perché a Palermo ha fatto una partita importante e il risultato inganna. Soprattutto poi nel primo tempo, in cui fino al gol di Brunori ho visto una squadra viva, bella, con idea, con ritmo, voglia di giocare, con giocatori in grado di fare giocate in velocità, giocate di qualità. Quindi pensare di affrontare una squadra in difficoltà è lontano dal mio pensiero.
Mister, io so che tu non gradisci mai parlare di quelle che saranno le prossime partite, però c'è la consapevolezza che queste 5 da qui a metà marzo possano dire qualcosa effettivamente?
Ma chiaro, qui ogni partita più si avvicina, più andiamo avanti, sarà sempre così, ma questo è... ci sono tante partite, tante squadre che si devono affrontare in una posizione di classifica, e quindi è chiaro che alcuni percorsi possono essere decisivi. Noi Parma dobbiamo pensare alla nostra partita, a quello che sarà la partita di domani, e solo esclusivamente al tipo di partita che dobbiamo fare, l'aspetto tattico, sull'aspetto tecnico, l'aspetto mentale, e sempre con lo stesso spirito.
Mister, l'ultima da parte mia, ti chiedo qualcosa, insomma, come sta la squadra in generale, se c'è qualcosa, insomma, di rilievo tra i convocati, e poi anche per la formazione, Estevez, Hernani a centrocampo, Charpentier davanti, possono essere delle soluzioni percorribili?
Sì, la squadra sta bene, tutti, anche questa settimana è andata, si è svolta molto bene, la condizione generale è buona e possono giocare, perché sono abili, e possono giocare dall'inizio, possono entrare. Sono molto contento, Sharpe, nell'ultima partita, per l'ingresso, per l'impatto che ha avuto sulla gara, ma anche su Nahuel, sempre giocato, per cui non mi sembra, non c'è niente di strano.
Giancarlo Ceci, stadiotardini.it.
Buongiorno mister.
Buongiorno.
Il Como è una squadra abitualmente offensiva, tiene alta la linea per avere 5-6 giocatori nella metà campo avversaria. Tuo Parma però è molto incisivo quando può giocare di rimessa. Quindi ti aspetti in questo caso un Como più prudente?
No, io mi aspetto una squadra che ha avuto lo stesso atteggiamento a Palermo. Perché anche con il cambio allenatore, da quando è arrivato il duo, io credo con la sostituzione di Longo, la squadra ha avuto un'identità totalmente diversa, e quindi a prescindere da quelli che saranno gli uomini in campo, io credo che l'identità, la filosofia, quella rimanga, e affronteremo una squadra che vuole giocare, una squadra che non rinuncerà, una squadra che in mezzo al campo a giocatori di qualità, ma soprattutto in avanti con Strefezza, Verdi, D'Acugna, oltre agli attaccanti, tutti giocatori molto abili nello spazio, e noi lì dovremo lavorare molto molto bene.
Da quando è arrivato un nuovo allenatore, chiamiamolo nuovo perché non si capisce quali due sia quello che in effetti comanda, il Como ha cambiato anche tattica, ha messo dei giocatori in modo diverso, e anche è passato da un 4-4-2 a quello che sta facendo, una impostazione che assomiglia molto a quella che fai tu abitualmente, esatto, cioè un 4-2-3.
Vuole sviluppare, che vuole mantenere il possesso della palla e poi trovare giocate per attaccare gli spazi, quindi molto simile a quello che dalla partita passata con il Pisa.
Premesso che a tua disposizione due risultati, perché anche un pareggio andrebbe bene, ma secondo me andrebbe bene anche al Como. Comunque sarà, se non decisivo, importantissimo occupare gli spazi e recuperare quelle palle alte che vengono definite seconde palle.
Sì, faccia la...
Ma questo non lo so, non è che ci stiamo giocando il passaggio del turno e dobbiamo fare due risultati su tre, quindi no. E per me ogni partita ha tre risultati, si può pareggiare, si può vincere, si può perdere. La squadra deve pensare, e questo l'abbiamo dimostrato sempre, di voler giocare per vincere, di voler giocare senza fare calcoli, stare sul campo e pensare a quello che...
Palla in tribuna.
E così Fabio Pecchia, qualche messaggio volante, facilmente prevedibile che un nuovo stadio con capienza contenuta avrà riflessi sui prezzi degli abbonamenti e biglietti, come sta accadendo già nei nuovi stadi, scrive Federico. Daniele da Medesano, la penso anch'io come Pecchia, non firmerei per un pareggio ma andare in campo per vincere. Questi primi gli altri messaggi al 333-9200-170, piccola pausa, poi tra poco c'è Matteo Caselli degli Asprillas.
Palla in tribuna.
Dacia Duster Ecogi Benzina più GPL. A febbraio da 139 euro al mese in caso di rottamazione con incentivi statali. TAN 549, TAEG 712. Anticipo 4.330 euro, 36 rate. Rata finale 12.222 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
Gamma Dacia Duster. Emissioni di CO2 da 125 a 142 grammi al chilometro. Consumi ciclo misto da 4,8 a 7,8 litri per 100 chilometri.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci per la terza parte di Palla in tribuna. Regno dice, del Como mi dà fastidio Strefezza, non bisogna ingabbiarlo prima che parta, se no non lo prendi più. Questo è Luigi, è forte Pecchia, risponde a tutti, in fondo non dice niente, scrive Luigi. Buon pomeriggio a Matteo Caselli.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Insomma abbiamo un sacco di cose da dire e lo chiedo anche a te Pecchia, ha detto di no ma ormai votano tutti così, io ho già votato così la settimana scorsa, io non firmo per un pareggio, non firmavo per 4 punti in due partite per Pisa e Como, figuriamoci se adesso firmo per un pareggio a Como. E tu?
Io non penso che noi non siamo capaci di essere una squadra che sa fare dei conti, tutte le volte che abbiamo immaginato che il Parma li potesse fare ha fatto partite sbagliate, quindi noi dobbiamo giocare come sappiamo giocare. Poi penso che se Parma gioca come sa giocare, ha già dimostrato fino adesso che vince contro tutte. Il vero rischio è che il Parma possa giocare una partita come a Modena. Ecco, l'importante è che evitiamo Modena. Per il resto il Parma nelle altre restanti ha fatto il suo dovere, infatti è primo in classifica.
Dopo tocca a te il gioco di fare la formazione. Allora, partendo dal presupposto, non ci prendiamo mai, però giochiamo a farla.
Io non ci prendo proprio mai, io sono 3 anni che provo a fare prepartita e ormai mi prendo tutti in giro gli altri Sprillas perché non ne becco mai una, quindi ragazzi con me è peggio che andare di notte, quindi ci proviamo, ecco.
Secondo, va bene, facciamo subito, dai, secondo te chi gioca?
No, secondo me è una cosa, adesso io ho sentito l'ultima parte della conferenza stampa, non so se l'ospite, se ne avete parlato con l'ospite prima, ma secondo me può darsi che in qualcosa tenga presente il fatto che si gioca martedì sera. Poi è difficile che faccia turnover nella partita col Como pensando a Cosenza, sì, però dall'altro lato secondo me fra le due partite qualcosa cambierà. Secondo me ha sempre cercato di equilibrarla una squadra anche nei cambiamenti, quindi può darsi che se ad esempio il centravanti, che è una delle classiche questioni che ogni partita noi tifosi ci interroghiamo, poi ricomincia sempre con Bonny, potrebbe partire con Bonny a Como, ma potrebbe partire con Charpentier in casa contro Cosenza, ad esempio.
o con nessuno dei due e fare con Mihajla.
Ma giocare Mihajla, o fare Mihajla centravanti. Ho capito. Io non toglierei, guarda, dalla partita che dovremmo giocare a Como, immaginando che il Como provi a giocare a pallone, io a fare la seconda punta ci lascerei Mihajla dall'inizio. Ah, okay. Poi a me questa soluzione piace, certo equilibrerei un po' di più il centrocampo e quindi non ci metterei Som di fianco a Bernabé, ma ci metterei o Hernani o Esteve.
Ok, ok, ho capito. Perché poi se uno pensa in realtà, secondo me nella lista degli 11 migliori Pecchia, uno o due considera chi salirà dalla panchina. Cioè, in realtà chi mette dall'inizio spesso, questo è un pensiero del tutto personale, però non è come si giocasse solo mezz'ora, no? Lui valuta che uno o due che devono essere decisivi devono salire dopo, però.
Beh, no, assolutamente condivisibile, insomma, quello che dici. Io non ci avevo mai pensato, ma tu fai il giornalista e io vendo altre cose, quindi ci sta. Ma mi sembra evidente, anzi, è assolutamente giusto quello che dici.
Cioè, Hernani in forma, sì, visto a Cittadella, sì, lui ha detto, Hernani deve salire dopo e fammi vincere dopo, così.
Sì, lui siccome pensa anche di cambiare le partite. Io, riguardando la formazione con cui ha cominciato col Pisa, lui secondo me aveva in mente di stordire, di alzare tantissimo il ritmo all'inizio, metteva in conto, esatto, che Pisa avrebbe giocato a ritmi altissimi come noi, come è stato il primo tempo, e si è tenuto la possibilità di fare un altro tipo di partita facendo giocare Hernani, che poi alla fine, visto nella partita prima a Cittadella, insomma, è uno dei più in forma oggi Hernani, e quindi quello che dici tu adesso che mi ci fai pensare potrebbe essere assolutamente così, che lui scelga scientemente di mettere a partite in corso i giocatori più in forma per provare a garantirsi anche la possibilità di cambiarla una partita.
Questo così apparentemente contro un Como che, insomma, l'abbiamo detto, rimaneggiato, ma secondo me, tra l'altro è la squadra, guardavo ieri, non è che me la sono trovata pronto, ho fatto due conti, ho visto che è la squadra che negli scontri diretti ha fatto più fatica, ha fatto solo un punto contro le altre prime, ormai lo consideriamo un campionato a 5 per andare su diretti, sì.
Ma sì, ormai sì, penso che almeno quello possiamo dirlo.
Quello
che
lo possiamo dire, dai, sì.
Poi l'ordine delle prime cinque ancora no, anche se abbiamo una speranza, ecco, almeno su uno di questi. Però, insomma, penso che sì, il Como faccia parte di quelle squadre insieme alla Cremonese, al Palermo, a noi e al Venezia, che dovrebbero giocarsi, fare i posti alti dei play-off e la promozione diretta. Siccome è una squadra che, al netto che possa avere delle assenze, comunque una squadra strutturata, è una squadra che legittimamente ha delle ambizioni. Poi io continuo a pensare che Parma contro tutte debba più che altro guardare la partita che farà lui, perché secondo me non c'è una squadra che oggi, se il Parma gioca bene, possa battere il Parma. Il Parma deve giocare bene, se gioca bene vince contro tutte.
Guarda, io stavo guardando il calendario, lo ricordo, giusto per, vabbè, stasera c'è Cosenza-Samp, che ci interessa perché, ma intanto il Cosenza, vabbè, avrà il viaggio per venire qui, però avrà un giorno in più teoricamente per riposare, però se calcoliamo poi di fatto il Parma gioca domani alle 16:15, Cosenza gioca stasera in casa contro la Samp, ma poi deve venire su, quindi insomma logisticamente poi non c'è tutto questo divario. Brescia-Reggiana ne elenco poche, quelle che mi interessano di più: Brescia-Reggiana, Cittadella-Catanzaro, Cremonese-Palermo, il Venezia va a Pisa, il Parma, l'abbiamo già detto un miliardo di volte, va a Como, e il Palermo è quella che negli scontri diretti ha fatto meglio. Allora, a luce di questo, io dico, provare a vincere a Como potrebbe regalare un'altra soddisfazione al Parma. Secondo me difficilmente il Palermo perde con la Cremonese.
Il Palermo adesso è, se uno guarda le ultime 5 partite, insieme al Parma è la squadra più in forma.
Sì.
L'avremmo detto, io no. Sono sincero.
No, a un certo punto no, c'era lo spogliatoio, me lo dicono colleghi, insomma, in grande difficoltà. Poi dopo il mercato, intanto hanno preso, secondo me, uno dei migliori centrocampisti, che se l'anno prossimo il Palermo fosse in A dovrebbe opzionare, se non ci va anche il Palermo, che era Nocchia. Poi si vede che hanno trovato la quadra, cosa dici?
Esatto, nel senso che dall'altro lato è vero, Nocchia è un bel giocatore, ma io non, mettiamola così, avrei faticato a scommettere che era in grado di invertire il trend dell'intera squadra. Lì evidentemente, oltre ai nesti virati, tutti hanno anche sistemato qualcosa che non funzionava dentro a quella squadra. E questa domenica è una domenica importante, perché effettivamente queste due partite, che riguardano quattro delle squadre che si giocheranno la promozione possono dire qualcosa. Poi non siamo ancora al tempo dove queste sfide diventano decisive, non siamo ancora al rush finale delle ultime 7-8 giornate, però come dice Pecchia stanno cominciando a delinearsi le forze e il Parma deve cercare di vincerla. Poi io sono per cercare di vincerla, il Parma non può snaturarsi, quindi fare partite diverse, ma se poi torniamo a casa e abbiamo fatto 1-1, 0-0, secondo me non piangiamo.
Allora, qualche messaggio al 333-9200-170, siamo quasi in fondo. Pensiamo partita per partita, poi tireremo le somme, mancano troppe partite, guardate come abbiamo vinto le ultime due, speriamo che gli episodi girino sempre bene, ma attenzione, scrive Roberto, Rino, Cicisola, Del Prato, Balog, Cercati, Esteves, Hernani, Bernabé, Rifinitore, Mane, Charpentier, Benedicia, che speriamo che l'abito non faccia danni. Invece su Sterfezza metterci Koulibaly, cosa ne pensate? Non è una sciocchezza, Davidone, quello che ci scrivi. Forse più quella più completa penso sia il Venezia. Cremonese, Palermo, vedo un pareggio, occhio al Cosenza, squadra molto fastidiosa. Matteo, ricordiamoci perché è importante, cosa c'è domani oltre o in parallelo a Como Parma?
Insieme a Como Parma c'è l'edizione di quest'anno del Raduno degli Asprillas, quindi grazie che ce lo hai anticipato, lo hai già detto e mi fa piacere che ce lo fai dire direttamente ai tifosi. Noi domani pomeriggio dalle 3:30 ci troveremo all'Arci Toscanini, grazie insomma alla collaborazione che da tempo abbiamo con i ragazzi dell'Arci, ad Angelo Manfredini, insomma tutti gli altri che ringraziamo. Poi guarderemo insieme alle 16:15 la partita, faremo la diretta live stavolta insieme ai tifosi e alle altre persone che guarderanno con noi la partita al termine della partita, e poi faremo un aperitivo e speriamo che l'aperitivo sia l'occasione giusta per festeggiare una buona prestazione del Parma.
Ah sì. Allora, domani Circolo Arci Toscanini, dalle 3:30 c'è la festa degli Asprillas e potete vedere anche la partita, insomma, in compagnia ancora più bello. Ti chiedo un commento veloce sulle novità, diciamo così, in tema di stadio, quanto ti convincono? E poi ti chiedo, nel gioco delle mete ideali, dove portare il Parma l'anno, tra un anno e mezzo, cosa voti?
Allora, la novità principale, secondo me, per noi tifosi, al netto che io non sono un urbanista e non ho competenze tecniche per vedere le scale, se le scale davanti erano brutte, belle, la novità principale da tifoso è l'orientamento della società, a cui secondo me è pervenuta, è stato costruito, è stato anche sollecitato, sì, l'orientamento di prendersi un po' più tempo, ma di ragionare di una soluzione temporanea nella provincia di Parma per i due anni di cantiere. E da tifoso io dico che insomma il lavoro congiunto, immagino, di chi guida la città, dei tifosi a ogni livello, anche un po' della stampa, di sollecitare questa soluzione alla squadra, alla società, mi sembra abbia dato buoni frutti. E non era scontato, perché bisogna sempre ricordarci che all'inizio specialmente era questo uno degli elementi che i tifosi criticavano di più alla società, il fatto di non provare a condividere le scelte, ecco, e quindi questo è una buona cosa. Poi io sono ancora residente e qui dall'altro lato io mi ricordo i mesi e mesi di richieste di interventi a stralci e come dicevo a tutti, dicevo benissimo, io sono un tifoso del Parma, sono anche un residente della città. E quando una città può fare un intervento in 2 anni o 2 anni e mezzo o per far contenti i tifosi lo deve fare in 5, io mi metto anche nei panni del fatto che avere lo stadio in città per noi tifosi è bello, ma questo ha anche delle responsabilità, e una di queste è quello di non far durare un cantiere che può durare 2 anni e mezzo, 5. Quindi io di questo sono contento, ecco, che si sia scelta quella strada.
Monticelli, Noceto, Fidenza, e poi, anche se non è stato contemplato da Martinez, Sorbolo.
Vabbè, oggi
metti come una bussola e falla girare.
Mi sembra che Sorbolo alla fine si sia autoescluso. Nel senso, io, Nicola è un mio amico, ma mi sembra di aver capito che ne ha parlato più con noi sui giornali e con le radio piuttosto che con la società. E io prendo quello che è la scelta più logica, a me vanno bene entrambe, mi sembra di leggere, ma anche qui parlo proprio da appassionato che non ha competenze specifiche, che la soluzione di Noceto ad esempio sia una soluzione che ad esempio il Parma è già una realtà con cui collabora col calcio femminile. Non ci ho giocato da ragazzo e mi sembra di ricordare una struttura insomma a livello provinciale fra le migliori, mi sembra di leggere fra le righe che tanti reputino quella la soluzione più sensata. Io dico che comunque alla fine se si sta in provincia è già... Io segnalo solo una cosa, poi Guardate che tanti fanno il parallelismo con Bologna, non era scontato, perché ad esempio Bologna, è vero, lo stadio temporaneo è stato già presentato, ma lo stadio temporaneo è l'unica cosa che paga Saputo, perché lo stadio vero, esatto, lo paga il comune, e c'è una piccola differenza: il comune lì ha potuto chiedere alla società di mettere in testa le sue necessità, quello di uno stadio temporaneo vicino. Ah, e Saputo ha detto: benissimo, io pago solo quello e va bene. Qui è un po' diverso, perché il comune non paga né lo stadio definitivo, nemmeno il provvisorio. E quindi, insomma, io sarei per valorizzarlo il lavoro che tanti soggetti hanno fatto, se quella sarà l'arrivo. Poi aspettiamo la conferenza dei servizi, perché io poi invece ho anche una formazione politica, ci sono dei tempi, e c'è una dei tempi amministrativi da aspettare, bisogna giustamente aspettare gli esiti della conferenza dei servizi.
Allora Matteo, grazie per essere stato con noi. Festa degli Asprillas domani, 15:30.
Vi aspettiamo tutti domani.
Toscanini, poi c'è la partita.
Ciao, buon pomeriggio a Porta Parma. Ciao.
Partita che vi raccontiamo in diretta su Radio Parma. Abbiamo l'ultimo stralcio di Pecchia, ma anche un sacco di messaggi. Un applauso ai ragazzi di Io Parlo Parmigiano ieri sera, calcio a calcio fenomenali. Salvo stravolgimenti, io vedo Parma e Palermo promosse dirette, scrive Gabriele. Questo è Gianluca, la formazione come sempre sarà un rebus, se poi ci sarà da tenere conto delle tre partite in una settimana. Il Cosenza tra l'altro gioca stasera, a mio parere Pecchia nel big match di domani non giocherà con la squadra troppo sbilanciata, perché visto il vantaggio accumulato sta alle altre dover vincere per recuperare. Ciao Marco, avanti così che mancano ancora tante partite. Dimentichiamoci i prezzi bassi, scrive questo ascoltatore. Una capienza di 21.000 è più che sufficiente per una realtà come la nostra. L'importante è che 21.000 posti comodi e coperti, basta riservare non più di 3.000 biglietti per gli ospiti. Nei tempi passati, quando c'erano 27.000 persone allo stadio, c'erano tanti e tanti ospiti in tutti i settori a parte la Nord, scrive Claudio. È vero Claudio, penso andremo tutti a Monticelli, scrive Roberto. È un'ipotesi calteggiata da tanti, per uno da qualche che hanno a Collecchio. Noceto sarebbe una posizione perfetta per il nuovo stadio, io voto Noceto, scrive Davidone. Siamo quasi in chiusura, sentiamo un pochino di Pecchia, poi ci salutiamo.
Vincenzo Bellino, Pianeta Serie B.
Buongiorno mister, ben trovato.
Buongiorno.
Domani è una gara importante ma anche speciale. Como è uno stadio importante per lei, perché è una tappa importante anche della sua carriera da calciatore, tra l'altro è stato il miglior marcatore in quella stagione in Serie A col Como. È una tappa importante anche perché nella precedente esperienza a Cremona arrivò l'aritmetica per la Serie A contro il Como, e può essere anche una tappa decisiva per il Parma, perché visto che c'è anche uno scontro diretto tra Palermo e Cremonese, un'eventuale vittoria potrebbe anche permettervi di ammazzare virtualmente il campionato.
Ma guarda, noi non ammazziamo nessuno, vogliamo essere, noi siamo per la pace. E detto questo, diciamo che a Como è un po' vissuto di tutto, perché sì, una gioia immensa, ma l'anno scorso forse una giornata particolare abbiamo vissuto. Quindi, però detto questo fa parte della storia e conta poco. Quello che conta è la partita di domani con una squadra diversa, quindi la partita è quella di domani. E quello che dicevo prima, noi dobbiamo essere solo esclusivamente concentrati sulla nostra partita, perché su quello possiamo incidere, su quello possiamo fare molto, su tutto quello che succede intorno veramente possiamo fare poco. Quindi immaginiamoci anche sui risultati, sugli altri campi, quindi concentrati solo esclusivamente sulla partita di domani.
Ecco, si legge spesso il fatto che il Parma magari non ha un centravanti, un bomber di razza da 15-20 gol stagionali, però al contempo è la terza squadra per numero di marcatori segnati, 14 marcatori diversi, il giocatore che ha segnato di più è Mann, che non è proprio una punta ma è un esterno offensivo. Ecco, è un po' questa magari la forza del Parma, cioè nel senso... E segnare con tanti marcatori diversi limita quel problema magari lì del centravanti, però ecco, fa sì che ogni componente della squadra sia importante.
Ma questo sì, lo dicevo anche la settimana scorsa, non importa chi fa gol, l'obiettivo è vincere le partite, fare più gol possibile, più dell'avversario, questo è evidente. E sul discorso della punta, io già l'anno scorso tante volte ne parlavo, per me la punta può essere sì una punta, ma anche una punta che dall'esterno attacca la porta, e non necessariamente deve essere una punta di riferimento, una punta non statica ma comunque lì, oppure una punta che attacca l'aria da una zona diversa. E l'importante è creare, e noi in ogni partita veramente creiamo tanto, e anzi forse il rammarico più grande è che tante volte non portiamo a casa, non concretizziamo, ma sinceramente noi possiamo in tante situazioni alternare vari tipi di gioco, ma avere una punta di riferimento con Čolak e Charpentier, oppure con Bonny, Mihaila, Benek, Mann, non importa.
Così Fabio Pecchia, noi siamo in chiusura, grazie Simonetta Collini in regia, io ho rubato qualche istante di troppo, termina qui Palla in Tribuna, ci risentiamo domani a partire dalle 16 su Radio Parma con la diretta di Como Parma, e poi a seguire naturalmente i commenti da studio in diretta con Calcio e Calcio, diretta live. Ciao a tutte le persone che ci hanno seguito, a domani.